Il cacciatore di libri di Alessandra Tedesco.
Il male che non c'è, pubblicato da Bompiani, è il nuovo romanzo di Giulia Caminito, premio Campiello nel 2021 con L'acqua del lago non è mai dolce. Stavolta racconta la storia di un giovane uomo, Loris, e della sua ipocondria. Il male che non c'è, appunto, ma che lui sente profondamente. Il dolore per Loris assume quasi delle rappresentazioni fisiche, afferra gli organi, viene rappresentato da un'entità chiamata catastrofe che assume di volta in volta sembianze diverse. Loris si sta così allontanando lentamente da tutti, ad iniziare dalla sua fidanzata Jo, perché è concentrato sul suo male e sull'idea che sia necessario esplorare il corpo dall'interno per verificare se c'è malattia. Anche i genitori, Sandro e Clara, soprattutto il padre, devo dire, cercano di minimizzare quello che Loris prova. Per capire che cosa prova Loris, vi leggo tre righe di questo romanzo. Loris si chiede con insistenza cosa sia quel male, quanti organi compressi e limitrofi ci siano nel suo corpo, in che punto sia il fegato, fin dove si allunghi l'appendice, quale sia il lato della milza. Giulia Caminito, questo è un romanzo che io ho trovato anche un po' disturbante, un romanzo che turba, perché tu hai reso letterario un dolore e un'ossessione. Alla fine l'ipocondria di Loris è un'ossessione per quello che accade nel suo corpo e per quello che lui pensa di sentire.
Sì, l'ipocondria per Loris è una paranoia, è un'ossessione costante, è un pensiero che lo accompagna dalla mattina fino alla sera. Ogni piccolo dolore, ogni minuscola manifestazione, anche solo cutanea, rispetto al proprio corpo, lo porta a interrogarsi su quello che c'è dietro. Ecco, c'è sempre la ricerca di questo male che pare solo affiorare attraverso dei sintomi a volte incomprensibili e che lui desidera indagare fino in fondo per essere sicuro di essere sano.
E naturalmente nell'epoca digitale lui non fa altro che andare su internet e cercare tutti i sintomi che sente. Tu a un certo punto scrivi: poco dopo si sente costretto a riaprire il cellulare, tornare su Google e fare ricerche. Mal di pancia in basso a sinistra, mal di pancia persistente, mal di pancia senza dormire, mal di pancia che non passa. Trovare sintomi e cure, rimedi naturali. Cosa può ingoiare per stare meglio? Da una parte c'è appunto questa ricerca ossessiva del cercare qualcosa che non va nel suo corpo e dall'altra c'è una sensazione quasi di respingimento da parte del mondo circostante. In che modo lui vive questa nevrosi proprio?
La nevrosi in quanto tale appartiene all'individuo, alla sua intimità, ed è molto difficile da comunicare all'esterno, è molto difficile che gli altri la comprendano fino in fondo. Anzi, Loris diventa fastidioso per chi lo circonda, diventa faticoso per i genitori, soprattutto per il padre, ma anche per la madre, che si angoscia costantemente per la sua salute, e diventa faticosissimo per la fidanzata Jo, che l'ha conosciuto quando avevano 17 anni, ora ne hanno 30 e non sa più come gestirlo, perché è cambiato e perché non fa altro che chiedere aiuto per un male che nessuno riesce a rintracciare. Ma è faticoso anche per i medici, il medico di base di famiglia che cerca di farlo ragionare, di riportarlo alla concretezza dei suoi malesseri, ma anche i medici specialisti che gli dedicano poco tempo, e in questo poco tempo anche loro sembrano in qualche maniera allontanarlo e dirgli che non ha un reale problema. Ecco, e il tema è proprio che l'ipocondria viene considerato un non male nella sua assenza, mentre invece per chi la vive come catastrofe è estremamente presente. Ecco, è qualcosa che torna, che ti pungola costantemente.
Infatti ci sono diverse scene in cui tu racconti che Loris si sente quasi rilassato in presenza di un camice bianco. Nel momento in cui lui va da un medico si rilassa perché si sente protetto, si sente accudito, salvo poi arrabbiarsi quando il medico dice, insomma, che non c'è niente che non va. Lui però cerca e pretende l'accudimento dalle persone a cui vuole bene, per esempio da Jo, dalla fidanzata. E tu scrivi: più lei cerca di ridurre ogni cosa ad un problema passeggero e risolvibile, più lui sente che invece il dolore resterà e desidera che lei se ne accorga, che abbia voglia di accudimento, di vicinanza estrema. Questo è un urlo proprio di aiuto che lui rivolge alla fidanzata: guardami, sono qui.
Sì, esatto. Loris vorrebbe essere accudito, guardato, curato, capito soprattutto dalle persone che ha più vicine, come per esempio Joe. In qualche modo lui cerca anche proprio la sua attenzione, perché sente che lei si sta allontanando, sente che ha altri interessi, sente che questa relazione sta finendo, e quindi cerca ogni volta di rimettersi al centro della sua attenzione con queste grida di aiuto, a cui lei si sottrae perché non sa come interagire con il suo dolore, perché invece è una persona fatalista che crede che se una malattia ti arriva punto e basta, che crogiolarsi è assolutamente inutile. E quindi tra loro due si crea proprio un solco, una incapacità, un'incomunicabilità terribile, che porta Loris ad addolorarsi sempre di più e a capire anche che quella fase della sua vita si sta chiudendo. Ecco, è un romanzo in cui piano piano le varie porte della vita, dell'adolescenza, della prima giovinezza di Loris si chiudono una dopo l'altra.
E a proposito di passato, di porte che si sono chiuse, c'è questa figura del nonno Tempesta che ogni tanto compare nel romanzo. Sembra quasi una figura onirica in alcuni punti. Non si sa bene se sia reale o se sia realmente esistito o se sia frutto della fantasia di Loris. E che invece è una persona, personaggio che lo riporta al contatto con la terra, per esempio. Perché?
Beh, Tempesta è il grande maestro della sua infanzia, è un uomo che ha viaggiato e ha vissuto ed è nato in un altro continente, poi è tornato in Italia e si è adattato alla situazione che ha trovato, a questa campagna un po' spoglia, un po' senza identità, dove però lui si è costruito una nuova vita che è fatta della terra, dell'orto, del rapporto con gli altri contadini, dei ragazzi, dei braccianti che lavorano nella zona, dei colombi, quindi è riuscito a comunicare con questo ambiente. E quando è bambino Loris crede a tutto quello che il nonno gli dice, crede a tutte le sue dimostrazioni della capacità di far crescere qualcosa, di coltivarlo, ma anche di aggiustare qualcosa. Ecco, il nonno è estremamente pratico nelle piccole e nelle grandi cose, e quindi Loris cresce con queste fantasie di avventure legate alla figura del nonno, quasi oniriche, e poi nel romanzo si scopre come mai si è spezzata questa sua identità bambina, che cosa è successo e cosa ha portato alla crisi dei suoi 30 anni.
In questo romanzo, secondo me, tu hai reso molto bene il senso dell'ossessione che ha il protagonista Loris, l'ossessione del controllo, l'idea di voler entrare nel suo corpo con delle telecamere e guardarlo, quindi fare la colonscopia, fare la gastroscopia, indagare proprio e illudersi di avere forse un controllo. Ho trovato anche delle atmosfere a volte claustrofobiche. Il lettore probabilmente si medesima così tanto in questa frustrazione profonda di Loris che resta senza fiato. Atmosfere un po' cupe, claustrofobiche c'erano anche nel tuo precedente romanzo che aveva vinto il Campiello. È un po' la tua cifra narrativa e evidentemente, forse, non so, suppongo, un macro tema che poi indaghi in modo verticale e in modi diversi.
Sì, la frustrazione è un macro tema. La frustrazione di Gaia dell'acqua del lago non è mai dolce era una frustrazione del non riuscire a essere come le altre ragazzine della sua età, ed era fondamentalmente economica e legata all'impossibilità di fare una serie di cose per la sua provenienza familiare. La frustrazione di Loris è dall'altro lato quella di non riuscire a realizzarsi anche lui nel mondo del lavoro che ha scelto, all'interno della coppia che vorrebbe, anche se è supportato da una famiglia che, a differenza di quella di Gaia, sta cercando di aiutarlo economicamente a sostentarsi. Questa frustrazione, mentre Gaia la fa esplodere all'esterno attraverso violenze, aggressioni, male parole, invece Loris la fa implodere. Questo tentativo del controllo, credo che proprio controllo sia la parola fondamentale, di riuscire a capire fino in fondo che cosa c'è dentro di lui, in modo di avere veramente l'illusione, questa grande utopia, che controllare ogni cellula del suo corpo possa permettergli di controllare anche quello che sta succedendo fuori, quello che lui non riesce a realizzare, quello che non capisce, perché sa, gli hanno insegnato che a 30 anni la vita dovrebbe essere risolta o quantomeno molto ben incanalata, mentre invece lui si sente ancora bambino, si sente ancora adolescente, si sente ancora in difficoltà, sente ancora di dover chiedere aiuto, e questa cosa porta a un profondo senso di colpa e un senso proprio di derealizzazione anche rispetto alle sue aspirazioni.
L'ossessione è una caratteristica che però segna Loris fin dall'infanzia. Nel romanzo tu racconti che lui aveva un atteggiamento compulsivo nei confronti della lettura, proprio macinava libri, libri dopo libri, e la madre ne intuiva quasi un aspetto patologico e quindi qualcosa che fa parte di lui.
Sì, Loris è un iperlettore, soffre di iperlessia, che vuol dire dover leggere per poter sopravvivere. In qualche modo anche quello è un suo modo che ha da bambino per staccarsi dalla realtà e rintanarsi in degli spazi immaginari. Questo vuol dire che spesso si dimentica di andare al bagno, di dormire, non riesce ad ascoltare quello che succede a scuola perché è troppo intento a leggere non soltanto libri ma anche semplici scritte che lo circondano, scritte ambientali, cartelli, etichette, poster, e quindi è costantemente attratto dalle parole in maniera quasi spaventosa. Poi riesce a domare per un periodo della sua vita questo rapporto con le parole, a incanalarlo nella possibilità di realizzarsi attraverso queste, studiando la letteratura, entrando in una casa editrice, e poi di nuovo invece la crisi, quando capisce che lo spazio per questa sua realizzazione non si sta avverando. Ecco, lì torna lo spettro di una lettura compulsiva che è amorosa da una parte, ma anche inquietante dall'altra.
In questo romanzo tu ci hai messo molta carne, è un romanzo molto fisico, sia perché parla appunto di dolori fisici, reali o immaginari, sia perché hai voluto dare consistenza fisica a delle ossessioni. C'è una frase che secondo me racchiude in modo ideale tutto il romanzo. Tu scrivi: nel momento in cui Loris naturalmente percepisce questo profondissimo dolore, lui non è più Loris, ma quel punto della fronte dove sta il suo terrore. Perché hai voluto mettere così tanta fisicità?
Beh, perché l'ipocondria è una ossessione del corpo. Io ho ristudiato, ho studiato molte cose di anatomia, ho comprato appunto delle enciclopedie anatomiche per cercare di capire come potevo rendere questa inquietudine, perché è vero che quando si in qualche modo apre il vaso di Pandora del nostro corpo scopriamo l'esistenza di tante piccole parti che ci abitano e di cui non sapevamo nulla. Ecco, quella frase lì per me è particolarmente importante, perché nel momento in cui lui teme, sente questo nodulo, sente qualcosa di rigonfio nel collo, ecco, viene attraversato da una scarica di terrore. Quella scarica di terrore si pianta al centro della fronte e lui non è più se stesso, ma è quel punto lì esatto in cui c'è lo spavento di non conoscere fino in fondo il proprio corpo e quindi anche la propria identità.
Grazie a Giulia Caminito, ora in libreria con Il male che non c'è, pubblicato da Bompiani. Grazie.
Grazie a voi.
Il cacciatore di libri.
Un'autobiografia in movimento è quella creata da Deborah Levy, scrittrice inglese nata in Sudafrica. Attraverso tre romanzi, Cose che non voglio sapere, Il costo della vita e ora Bene immobile, pubblicato come gli altri da NN Editore con la traduzione di Gioia Guerzoni, Deborah Levy racconta stralci della sua vita che sono soprattutto l'occasione per una riflessione universale sul ruolo assegnato dalla società alle donne, sulla maternità, sulla solitudine e sul ruolo anche della letteratura. In quest'ultimo romanzo, Bene immobile, la scrittrice è impegnata a immaginare una casa ideale. C'è un cambio casa, insomma, dopo un divorzio e soprattutto nel momento in cui la figlia più piccola, che comunque ha 18 anni, andrà via di casa. Lei, donna di città, immagina di comprare una villa con un melograno in giardino. Questo gioco di immaginazione la porta comunque a riflettere su temi cari alla sua letteratura, soprattutto le donne e i loro desideri spesso nascosti. Partiamo proprio dall'ABC. Che cosa intendi per autobiografia in movimento?
Yes, it's not a traditional autobiography. It moves through time, but not chronologically. And I think most autobiographies start with childhood.
Sì, non è un'autobiografia tradizionale, si muove nel tempo, ma non cronologicamente. Credo che la maggior parte delle autobiografie inizino con l'infanzia, passino all'adolescenza, finché il soggetto sviluppa le proprie idee e inizia a costruire la propria vita. Ma io non faccio così. L'infanzia della voce narrante, che è molto simile a me ma non corrisponde a me al 100%, È qualcosa che attraversa la quotidianità della vita, come quando pensiamo al passato mentre siamo seduti su un autobus o nuotiamo nell'oceano. Non è necessario dedicare un intero capitolo all'infanzia, perché l'infanzia si muove in noi, si muove nel tempo. Scrivo al presente e non al passato. Questi tre libri sono scritti nella tempesta della vita, nella pioggia, nel sole e nella neve. Ecco perché è in movimento.
These three books are written in the storm of life, in the rain, in the sunshine, in the snow. So that's why it's moving.
In questo romanzo in particolar modo ci sono molte riflessioni sulla casa, perché la voce narrante è appunto fantastica, immagina una casa nuova. E tra l'altro sempre la voce narrante va a New York perché deve svuotare la casa della compagna del padre che è morta da poco. Insomma, intorno alla casa girano tutta una serie di riflessioni. Che valore simbolico ha la casa?
Yes, so I guess the question underlying the exploration of home is how do we become the architect of our own lives? Sometimes we know we have to not just make a home, we have to leave a home.
Credo che la domanda alla base dell'esplorazione della casa sia come possiamo diventare l'architetto della nostra vita. A volte sappiamo che non dobbiamo solo creare una casa, ma anche lasciarla. Costruiamo una casa, ma dobbiamo anche demolirla in tutti i suoi aspetti simbolici. Con questo intendo dire che dobbiamo trovare una nuova storia. E a volte perdere la storia della nostra vita è la storia. Pensiamo di avere un percorso nella nostra vita e ci rendiamo conto che in realtà dobbiamo perdere la storia e crearne una nuova, così come dobbiamo costruire nuove case. La casa mi interessa sia dal punto di vista filosofico che da quello pratico. Ho una grande ammirazione per la costruzione di case. Creare piccole utopie è ciò che facciamo quando costruiamo una casa. L'utopia non deve essere per forza grandiosa, può essere molto modesta. Questa è una delle idee del libro. E poi c'è una sorta di conversazione sul patriarcato, che è la casa più grande della Terra. E che dire di tutte le altre case? Siamo inquilini? Quali sono i tipi di conversazione che abbiamo sulla casa? Ha a che fare con l'appartenenza, con la comunità? È un luogo di contemplazione? È un luogo in cui sognare? Una delle mie idee preferite è un concetto esplorato nella filosofia francese. L'idea che potremmo scrivere un'autobiografia semplicemente ricordando tutte le porte che abbiamo chiuso e tutte le porte che abbiamo aperto.
Okay. One of my favorite ideas about home, an idea explored in French philosophy, is the idea that we could write an autobiography just by remembering every door we've ever closed and every door we've ever opened.
A proposito di patriarcato, ci sono molte riflessioni sul ruolo delle donne, soprattutto sul fatto che le donne, nel momento in cui sono personaggi di un libro, di un film, di una pièce teatrale, vengono rappresentate come donne senza desideri, cioè il desiderio della donna non può essere rappresentato. A un certo punto del romanzo si legge: «Forse nessuna delle donne sedute a quel tavolo avevano perseguito i propri sogni e desideri in modo spietato, passando sopra tutto e tutti. Anzi, so bene che ci sentivamo in colpa ogni volta che ci prendevamo una pausa dai desideri di chi dipendeva da noi per il proprio benessere o per il vil denaro». Insomma, l'immagine della donna che ne viene fuori è di una donna che ancora oggi, nel 2024, deve essere rappresentata sempre in funzione del maschio.
Not in my books. And the narrator in these three books is a writer. So she is walking these questions, very good questions that you've asked, into the world to see what happens.
Non nei miei libri. La narratrice di questi tre libri è una scrittrice che sta andando avanti nel mondo per vedere cosa succede. E grazie per queste ottime domande. I film mi interessano molto perché amo il cinema. Guardo i personaggi femminili e mi chiedo: cosa ci sta a fare lei? È là solo come oggetto di desiderio o per servire altre persone? O per essere un personaggio noioso che osserva le vite più interessanti degli altri? O è pazza o sta morendo? Quindi, cosa ci sta a fare? Questa è la domanda che mi pongo in questo libro e spero di cambiare le cose. C'è un film su un mio romanzo, si intitola Hot Milk, e uscirà nel 2025. Ci sono due protagoniste femminili che hanno molto da fare, pensano molto e sono molto attive nel mondo. Mi interessano i loro pensieri e i loro modi in cui vivono. La cosa straordinaria di essere uno scrittore è che si possono mettere parole potenti sulle labbra di un protagonista che potrebbe non sentirsi in diritto di averle. Si può dare valore al pensiero di tante donne e anche uomini straordinari. Non voglio fare una grande dichiarazione sulla situazione attuale, ma nei miei libri apprezzo molto l'immenso potere, la vulnerabilità, la forza, il talento e la fragilità, tutti insieme. La donna può essere tutto, può essere tutte queste cose. Potente il lunedì e vulnerabile il martedì. Perché non permetterle di essere tutte queste cose? L'altra questione è che la società dice sempre alle donne come deve essere il loro corpo, come devono vestirsi, come devono pensare, come devono stare al mondo. Non ho intenzione di contribuire a questo. Lasciatele stare, lasciatele essere. Lasciatele essere tutto ciò che sono.
I'm not going to contribute to that. Let her be. Just let her be. Let her be everything that she is.
Fra l'altro la narratrice riflette anche sulla maternità matura, ossia sul fatto che, e leggo dal romanzo, mentre aiutavo mia figlia a fare i bagagli, sapevo che la mia maternità epica stava entrando in una nuova fase che sembrava implicare molte valigie, sia sue che mie. Ci riferiamo al fatto che la figlia, insomma, sta lasciando casa, insomma, sta andando via. Quanto ad una certa età le donne, ma ovviamente anche gli uomini, devono misurarsi con la solitudine, che è un altro tema.
Solitude is such an interesting subject. I do think that from any age, actually, we have to learn to live with ourselves, with our enjoy solitude.
La solitudine è un argomento così interessante. Penso che a qualsiasi età si debba imparare a vivere con se stessi, a godere della solitudine. Ma capisco la tua domanda. Quando invecchiamo e la nostra famiglia si allontana, come facciamo a convivere con la solitudine? Beh, credo che lo facciamo stringendo amicizie profonde e capendo che la solitudine e il sentirsi soli sono cose diverse. Credo anche che in un'epoca di informazioni in cui siamo sempre con i nostri smartphone e guardiamo lo schermo, c'è una sensazione di connessione temporanea, non è una connessione reale. Penso che ci si senta piuttosto soli. In effetti uno dei temi del libro è che lo sguardo sul mondo e lo sguardo sullo schermo sono cose molto diverse, perché lo schermo non ricambia lo sguardo. Il modo in cui restituiamo lo sguardo degli altri è uno sforzo davvero interessante a qualsiasi età. Naturalmente gli scrittori hanno un certo appetito per la solitudine. Ci piace passare giorni da soli, ma poi diventiamo persone molto socievoli e amiamo uno spritz Campari e tanta gente intorno a noi.
And we love a Campari spritz and many people around us.
Nel romanzo c'è un'immagine molto bella, secondo me, cioè dello scrittore che lascia una scia di briciole nella foresta per il lettore. Che briciole vuole lasciare alle sue lettrici e ai suoi lettori? Insomma, in forma di pollicino, dove li vorrebbe portare?
Yes, I think that what I most want when I read and when I write is to open the mind.
Credo che ciò che più desidero quando leggo e quando scrivo sia aprire la mente. Non si può scrivere con una mente chiusa e non si può nemmeno scrivere con un cuore come una roccia. Quindi voglio portare i lettori ad aprire il cuore e aprire la mente, senza preoccuparsi troppo di dove porta il sentiero, ma godersi il viaggio.
And to not worry too much about where the path leads, but to enjoy the journey.
Grazie a Deborah Levi, ora in libreria con Bene Immobile, pubblicato da NN Editore. Per la traduzione si ringrazia Sonia Folinna. Grazie Deborah Levi.
Thank you, goodbye.
E anche per questa puntata è tutto. Grazie in regia a Carlo Salvatore. Vi ricordo che trovate tutte le puntate del Cacciatore di Libri in podcast su radio24.it e su tutte le piattaforme. Siamo presenti sui social, su Facebook, la pagina ufficiale Il Cacciatore di Libri trattino Radio 24 e su Instagram come Cacciatore di Libri, ma ormai lo sapete, senza l'articolo Il. Una buona lettura da Alessandra Tedesco.